Mi devi dare del voi, amico.
Certo.
Perché ridi?
Sì, Adolf.
Ma che Adolf? Ma io veramente non lo so proprio. Dove siamo arrivati? Mogli che rispondono ai mariti.
Ma hai fatto
vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Bentornati a sorpresa qui su Grateful Monday.
Ma quale sorpresa? Tutti i lunedì stiamo qua a rompere le scatole alla gente.
Non abbiamo fatto neanche questa volta la preghiera. Preghiamo.
E quindi la facciamo adesso, perché io non lo faccio il podcast così a raccontare i fatterelli.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Unitevi a noi.
Ma una cosa normale che uno prega, pensa quello che deve fare, prega e poi mette play e non si può fare.
Chiudete un secondo gli occhi con noi. Se state guidando, teneteli aperti. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore, ti chiediamo di mandare il tuo Santo Spirito sulle nostre vite, soprattutto come balsamo per i nostri cuori, affinché possiamo veramente ascoltare ciò che tu vuoi dirci. Noi ci rendiamo strumento di tutto questo e soprattutto chiediamo veramente che il nostro cuore venga liberato da tutti gli impedimenti che noi mettiamo alla tua azione. Quindi scendi Spirito Santo sulla nostra vita. Grazie per questa opportunità che ci dai di parlare e di ascoltare. Amen.
Amen.
Allora, dicevamo.
Allora, noi abbiamo già deciso l'argomento del podcast.
Se no non mettevo rec.
L'abbiamo deciso così, mentre mi mettevo le scarpe che stavo uscendo a portare a scuola.
Qual è il problema?
Però io volevo parlare di un altro argomento.
Allora, di solito la dinamica è questa.
Però non ci ho neanche pensato.
Ma
però
tu di cosa vuoi parlare? Di cosa... Io dico la mia, ho le idee chiarissime, so già dov'è. Poi iniziamo e fa: no, però oggi parliamo di parliamo un'altra volta questa cosa qua. Oggi parliamo di questo.
No, allora parliamo di quello che avevamo detto prima. Che poi non è che ci ho pensato, perché ho avuto una mattinata un po' impegnativa. Volevo soltanto dire questa cosa, che poi magari sarà un argomento di un altro podcast, non lo so, perché lunedì prossimo ci saremo dimenticato.
Ma cosa?
No, che invece mentre stavo al frantoio dietro a mio padre, che insomma dovevo fare la babysitter a mio padre, che insomma, che dovevo stare attenta a mio padre che non combinasse guai al frantoio, mentre sorvegliavo mio padre, mi sono messa a lavorare in macchina perché c'è da aspettare un'ora e ho detto non lo posso lasciare, però non posso stare un'ora là. Quindi mi sono messa in macchina e ho detto: papà, sono qui, se c'è bisogno di qualcosa ho avvisato quello del frantoio, sto qua, mi chiami, va bene, se fa qualcosa, tu mi chiami che io sono...
Ma da senza anelli stavate?
Sì, ma stavo parcheggiata a un metro di fronte...
Ho capito, va bene, va bene.
Quindi mi sono messa a leggere l'email e ogni volta che leggo l'email penso questa cosa qua. Le persone scrivono delle cose incredibili, cioè scrivono: io grazie al podcast mi sono convertito, ho cominciato a pregare, faccio una vita di preghiera. E leggevo questa storia che non ho ancora finito di leggere, bellissima, la condivisione di una ragazza, una donna, non lo so, che diceva della sua fatica con suo marito dopo il matrimonio, molto pesante, cioè che il marito ha buttato completamente nel lavoro e lei si è sentita abbandonata, i figli, insomma un casino, che però... un po' i podcast sono stati un po' dei momenti di boccata d'aria fresca e il cammino che la sua fede l'hanno portata poi a una conversione di tutte e due, cioè di cambiare loro due i loro cuori. Insomma, quello che leggo ogni volta nelle mail è questo: com'è possibile che da una cosa così piccola come i podcast, le newsletter, succedano cose così grandi? È sproporzionata ai fatti. E questo vuol dire che è opera di Dio, questo è chiaro. Ma per dire cosa? Che quando tu dici un sì al Signore, succedono queste cose incredibili. Cioè, il sì che noi diciamo al Signore è quella cosa che permette poi a Dio di operare, di arrivare dove vuole, come vuole, anche usando cose molto banali. Cioè, che io e te, due scemi, parliamo il lunedì mattina... su Spotify
Spotify ci parli te e tutti quelli come te. Io metto il link sopra il nostro sito perché
è uguale.
Spotify è una multinazionale che vuole manipolare tutto il pensiero umano.
Ok,
è il nuovo Google.
Va bene, E la cosa che mi fa impressione è vedere quando tu dici di sì e poi il Signore può agire. Cioè, quello che tu fai è sempre molto piccolo. Che vuoi fare? Tu puoi mai avere da mangiare per una moltitudine. È chiaro che è sempre impossibile, sarai sempre impreparato. Ma quando tu dici di sì e metti quello che hai, 5 pani e 2 pesci tuoi, dopo veramente diventi testimone della grandezza
della
di Dio,
della
moltiplicazione, cioè della grandezza di Dio. Questa cosa proprio mi stupisce. Ma parliamo dell'argomento, no, che oggi...
Non sto più capendo se l'argomento è diventato questo o quell'altro.
No, non lo so, perché non ho pensato qualcosa che vorrei dire, però...
Era una riflessione
che oggi proprio mi colpisce tantissimo. Bene. Mi colpisce proprio tanto, proprio... Sono inondata di questa cosa, di questa commossa da questa grandezza del Signore. Io posso dire, io sono testimone dell'opera di Dio, non solo nella mia vita, ma proprio testimone ufficiale che i miei occhi la vedono quest'opera. Ho questa grazia, questa fortuna che viene solo dall'aver detto di sì.
Ma...
è una cosa enorme quella che vediamo, non sono cose piccolissime, cioè sono vite che... Vedi la risurrezione di Cristo, lo vedi?
Sì, ma anche, cioè, secondo me questa cosa qua ti colpisce anche così tanto, forse perché diamo per scontato, non ci pensi, al fatto che Dio ha permesso all'uomo di essere coautore della creazione con la generazione della vita. Guarda che è la stessa cosa, è la stessa cosa.
Sono cose
grandi.
Cioè,
quando tu fai un figlio, tu porti avanti la creazione di Dio ed è Dio che ti mette nelle mani questa cosa qua, quindi...
È proprio
come Dio l'ha pensata così.
È una cosa troppo grande che ti spacca proprio il cuore, cioè non ci sta nel cervello di una persona. Quando ti nasce un figlio e ce l'hai in braccio... Non, è una cosa che per mesi non te ne capaciti, cioè com'è possibile, non riesci a darti una spiegazione logica. Poi quando diventano adolescenti,
poi la spiegazione dai, voglio che te le dai. Sì,
però
sì.
Prima no, quando sono prima proprio innocenti, cioè quando nasce proprio un bambino non, è una cosa che ti supera, non ce la fai proprio, una cosa troppo grande. Ma parliamo
di oggi.
Quanto abbiamo speso? 7 minuti.
No,
va bene,
se vuoi continuiamo a parlare di queste altre cose così, a me vengono in mente altre 4 cose così a caso.
No, che dire, sai perché non ho pensato, sai, vorrei dire e ho pensato 2-3 cose, sono semplicemente condividendo.
Vabbè, allora a me la cosa che...
Cos'è stato due ore al frantoio da fare a babysitter a mio padre?
Va bene, allora...
Sono state molto molto forti.
Facciamo
queste
così,
ore.
Facciamo così, tanto chi sta ascoltando già ha letto il titolo, quindi già sa di cosa parleremo.
Che non lo sappiamo neanche noi.
Esatto.
Però chi l'ha messo play già lo sa prima di noi.
Quindi, questo è un paradosso. Sembra di quelle cose tipo Ritorno al futuro, no? però ecco, comunque tu hai tirato fuori tutta sta caciara.
Sì.
Mi hai fatto venire in mente alla...
Quindi parliamo di quello che avevo pensato io.
No. Mi hai fatto venire in mente la newsletter di venerdì scorso, che io adoro quella newsletter.
Sì.
Cioè, è veramente...
L'adori perché l'hai scritta tu o perché
mi auto-adoro?
Perché ti auto-adori o...?
No, mi piace tanto perché l'ho scritta in semplicità. Cioè, stavo al Lago Negro, in convento, mi ho preso un giorno di ritiro così, ho letto questa email, mi sono in un momento di pausa, sul letto l'ho scritta così di getto. Però la cosa di cui volevo parlare, più importante ancora del contenuto, è che a un certo punto scrivo: i ragazzi di oggi vivono queste difficoltà. Ma tutte le generazioni hanno vissuto le loro difficoltà. Non è che noi da ventenni...
La newsletter parla dell'uso dei cellulari.
Sì, la dipendenza. In realtà, secondo me, comunque sarebbe più corretto dire la dipendenza da internet, perché alla fine il cellulare, se non è connesso a internet, lo dà in faccia o puoi utilizzare per raddrizzare il tavolo, cioè nel senso che non è che fa tantissimo.
Quando tu non c'eri io l'ho usato per mettere dritto il proiettore.
Ecco, vedi, quindi questo qua è l'utilizzo migliore, secondo me, che uno possa dare al cellulare. Però A parte questo, appunto penso sia più corretto parlare di dipendenza di internet. Comunque, diciamo che si parla di questa dipendenza qua e si parla di come effettivamente i ragazzi ne siano proprio succubi loro stessi, e anche consapevolmente, almeno una parte incomincia ad acquisire consapevolezza di questa dipendenza. Però, piuttosto che dire poverini oppure, diciamo, non quella parola lì, cattivi che voi state sempre al cellulare, piuttosto che dire questo, mi rendo conto, scrivendo questo, ragionando su questi argomenti, cioè, che ogni generazione ha le sue sfide. Noi avevamo le nostre e loro hanno le, cioè, e questa qui è la loro sfida, la sfida della generazione Z, dei ventenni di oggi, è questa, è riuscire a trovare un equilibrio reale tra il digitale, internet, la comunicazione sì, digitale e il mondo analogico, concreto, fatto di toccarsi, di incontrarsi e di fare esperienza.
Ma di stare innanzitutto con se stessi,
Sì, sì,
cioè,
sì.
perché non c'è mai, stando sempre sul cellulare, non hai mai un tempo vuoto in cui tu entri a contatto con il tuo vuoto, con i tuoi desideri, con le tue frustrazioni, con la tua noia.
Non ti fai proprio le domande perché le risposte ce le hai già tutte dentro su internet, diciamo così. Poi con l'intelligenza artificiale apriamo un altro capitolo. E quindi volevo dire, ognuno ha le sue, ogni generazione ha le sue sfide, questa è la loro. E quindi di fronte a questa sfida qua, secondo me uno non si deve né mettere le mani nei capelli per chi ce l'ha, né accusare né disperarsi, cioè bisogna prendere atto di una situazione. Hai di fronte a te 500 km da fare, niente, ti fermi al benzinaio, metti benzina, guardi la mappa, scegli la rotta e devi fare un percorso. Noi avevamo le nostre sfide, questa qui era loro. E il punto è questo, che quindi si può prendere questa sfida qua veramente come un'occasione importante per prendere consapevolezza del mondo in cui viviamo, prendere consapevolezza dove sei, prendere consapevolezza chi sei. Cioè, alla fine le sfide, le difficoltà della vita, tutte le difficoltà della vita, da una malattia a un imprevisto a un fallimento, sono tutte occasioni per appunto sapere, imparare a conoscersi, quindi sapere chi sei, dove sei. Cosa devi fare? Sempre, 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 sempre. E la parte B di questa, la seconda faccia di questa domanda qui, che c'era anche nella newsletter, è che quindi il nostro ruolo è quello, cioè noi di più grandi, diciamo così, noi che stiamo avanti di un paio di generazioni, il nostro ruolo qual è? Il nostro ruolo è quello di aiutare il più possibile i ragazzi ad affrontare questa sfida, non a proteggerli da qualche cosa, non a inibirli o non lo so, accusarli di qualche tipo di utilizzo, di qualche tipo di dinamica, tutto al contrario. Invece noi siamo qui perché questo è un fatto unico, irripetibile, non ci sarà mai più una situazione come questa qua. Io ho visto nascere internet, quelli dell'età mia hanno visto nascere internet, siamo passati da un mondo analogico a un mondo digitale, siamo passati che per ascoltare una musica qualcuno ti doveva dare in mano proprio una cassetta da ascoltare dentro a un registratore, siamo passati da questo a apri Spotify e te prendi la canzone che ti pare a te, quando e come ti pare a te. Assorbendoti anche quei 30 secondi di pubblicità di sfruttamento di massa e eccetera, eccetera. Chi verrà dopo gli mancherà proprio questo pezzo, che qualcuno ti possa dare in mano un pezzo di musica proprio fisico che te lo sbatte, che se casca per terra si rompe. La penna Bic, cioè chi fa questa associazione di idee, penna Bic, cassetta che casca per terra, già sai di che stiamo parlando. A voglia rotola cassette che si erano sbrindellate, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, Questa qua è una sezione unica in cui noi abbiamo visto, siamo passati dall'analogico al digitale, come avessimo fatto un percorso, no? Di consapevolezza e di utilizzo anche delle cose. Eravamo capaci a, sai, prendere l'accetta e spaccare la legna, e poi siamo passati al pellet, per dire, o alla caldaia a gas, quello che sia. Sappiamo fare entrambe le cose, conosciamo i limiti di uno e conosciamo i limiti e i pregi di uno e i limiti e i pregi dell'altro, e quindi possiamo anche scegliere che cosa utilizzare e quando. Ma chi viene dopo, che c'ha soltanto la caldaia a gas e c'ha la pompa di calore, che con un bottone esce aria calda, non si capisce per quale magia, sta impicciato, sta inguaiato. E chi... il telefono, diciamo internet, permea completamente la nostra vita nelle comunicazioni, nella conoscenza, nell'intrattenimento e in tutto il resto. Chi come porta di accesso ha solo quello, gli manca un pezzo.
Ma tu mi sono persa il filo.
E il filo, infatti mi stai guardando molto intensamente.
Ti sto guardando intensamente, da quello che ho detto io, come ti è venuto in mente questo, qual è il filo?
Che noi abbiamo il filo è questo, che è molto molto nascosto.
È così perché non lo trovavo.
Ci bisogna fare delle connessioni.
Secondo me non sono tutti, cioè, umani. Fra me e te la gente è più come me.
Non sono tutti umani, lo so. Ecco. La connessione è questa, che è vero che in un gesto piccolo, come potrebbe essere un newsletter, un podcast, effettivamente puoi muovere i cuori attraverso veramente la grazia del Signore, ed è anche vero però, quindi alla stessa maniera è vero che tu hai responsabilità su tutto il mondo che sta intorno a te, cioè sei guardiano,
ho capito.
Sei custode,
cioè i tuoi sì, la tua disponibilità al Signore, i tuoi sì o e di conseguenza anche la responsabilità che ti prendi delle tue scelte, dei tuoi sì, sono una responsabilità anche verso gli altri.
Questo
vuol dire questo?
Te l'ha detto ChatGPT?
No, io non lo so. Guarda, io non l'ho mai aperto, non lo so usare e non voglio imparare.
No, certo. Come quelli che non volevano aprire il computer nel 92. Io continuo a scrivere a carta e penna, fallo.
Io l'ho fatto per tanto tempo, sì, dopo mi sono dovuta arrendere.
Chissà come mai. Comunque, ecco, tra l'altro questo mi dai il gancio anche per un'altra cosa, perché il problema è la demonizzazione. Noi demonizziamo le generazioni, ma
non ho capito perché c'entra con l'essere testimoni della grandezza di Dio. Non ho capito questa connessione.
Che noi non soltanto sia, che nell'essere testimoni della grandezza di Dio, noi siamo cooperatori con Dio, siamo custodi. Quindi di fronte al ragazzino tossico che sta lì a scrollare su TikTok, sì, ti puoi indispettire, ti puoi arrabbiare, poi lanciamo un Nez, pomodori, quello che ti pare a te, ma in realtà
ti schifa come un drogato, cioè lo schivi, te ne vai,
sì, va bene.
È uguale.
Sì, va bene.
Questo è l'atteggiamento che uno ha, dice
sì.
Guarda quello, mamma
sì,
mia,
esatto,
sempre,
esatto.
E cominci a criticarlo.
Esatto. Questa cosa qua, invece, cioè tu non sei chiamato a questo. Tu sei chiamato a riconoscere il bene e il male, e siamo d'accordo. Però poi di fronte a ciò che in qualche maniera zoppica, il tuo ruolo è quello del custode, è quello di prendere questa difficoltà qua e dominarla.
Cioè, faccio una sintesi tradotta all'Alessandra. Cioè
ChatGPT.
ChatGPT. Che...
Trovatevi una donna così, una donna che veramente
mamma
vi riporti,
mia, che dichiarazione
vi,
d'amore.
Vi riporti proprio veramente alla terra, proprio, sì. Capito? Quella, alla polvere della terra.
Più terra di me che ti porto all'orto,
più,
non ce n'è.
No, più terra terra non esiste.
Più terra terra. Che praticamente il fatto di dire sì al Signore o di dire no non è che bello, ma è proprio una cosa che cambia la realtà.
Cambia la realtà
tua,
certo.
Di chi sta intorno, cioè la tua vita non è un'isola, e quindi quello che tu fai.
Domain is an island, si fa anche le citazioni quelle.
Che mo' ho ricominciato a scrivere, e quindi mi vengono in mente queste cose perché l'ho scritta l'altro giorno. E quindi la tua
quindi
vita.
Quindi il titolo è Nessun uomo un'isola?
Zitto, che mi fai perdere quello che sto dicendo, sei insopportabile. Io anche vi auguro un uomo come mio marito, così diventerete delle donne molto forti e sicure di voi, perché sennò non potete sopravvivere. Quindi, siccome
i messaggi
una
dopo,
persona non è un'isola, siccome una persona non è un'isola, i tuoi sì e i tuoi no non sono un optional, non puoi non scegliere, non puoi non scegliere, non puoi andare a casaccio nella vita, perché questa cosa ha delle ripercussioni non banali, che oggi sembra non è successo niente, ma in realtà come tu sei figlio, come tu sei genitore, come tu sei fratello, come tu sei amico, i tuoi sì e i tuoi no cambiano la realtà e danno spazio al Signore o non al Signore. Cioè non ci sono, noi quando andavamo ad Assisi c'era sta canzone che adesso non esiste più, non la conosce nessuno, che si chiama La Dida che non è una canzone, ci hanno fatto la canzone, che dice: due sono le vie, ma tra le due c'è grande differenza.
La Dida che è uno di quei libri, diciamo, i primi libri cristiani del 300, mi sa che...
Una conduce alla vita, l'altra reca morte e sofferenza, dice la canzone. Cioè, ci sono due strade, tu non esistono tre strade, c'è sì o no. Quindi tutte le scelte di vita che fai possono portare a qualcosa di grandissimo, come per esempio il nostro piccolo sì in questo porta a vedere come il Signore agisce nelle persone che noi neanche conosciamo, neanche vediamo, e probabilmente non vedremo mai e non conosceremo mai. Però il Signore agisce perché noi abbiamo dato questa disponibilità. Allo stesso modo il Signore non può agire per tutti i no che abbiamo detto. Se no, se avessimo detto tutti i sì giusti, saremmo già santi, morti e beati. Mamma mia, che bello! Ci stare qua a penare, saremmo già in paradiso.
Hai sentimenti suicidi? Sì. Avrei voluto dire tutti sì, così sto già in paradiso.
No, e quindi i sì e i no generano poi qualcosa di... Volevi dire questo?
Sì, no, era molto, il tuo è molto evoluto, però sì.
Io sono evoluta, sto cercando di fare una sintesi per capire se ho capito.
Sì, non lo so se hai capito.
Era questo quello che volevi dire?
Quello che volevo dire è quello che ho detto.
Vabbè. Parliamo in parabole, dopo me lo spieghi in privato. Cioè,
no, il
almeno a me lo spieghi in privato.
Ma no, è quello che voglio dire semplicemente, e che è quello che stai dicendo anche tu, è che non esiste, cioè quando di fronte a te c'è una situazione in cui dici non è un mio problema, non lo so. Se lo puoi dire con tutta questa leggerezza, lo diciamo con troppa leggerezza.
Però se io dico che sono i miei problemi tutte le cose,
aspetta,
come faccio io,
non ho finito.
Finisce come finisce a casa nostra, un guaio.
No. Ci sono due cose che voglio mettere sul tavolo. Uno è, diciamo, troppo spesso e con troppa facilità non è un mio problema. Dall'altra invece siamo pronti per imbarcarci in tutte le crociate del mondo per, non so, potrebbe essere sui diritti di XYZ, per il riscaldamento climatico.
Devo fare una parentesi, mo che finisci di dire questa cosa, perché me la sto tenendo da troppi mesi, non ce la faccio più. Adesso che ho un microfono davanti la devo dire.
Ormai mi ha interrotto, dilla sta parentesi.
No, che tutte le persone si imbarcano spesso, parlo dei cristiani,
oppure aspetta,
così sono più offensiva
ne metto un'altra offensiva così, chi adora i cani e i gatti e si scandalizza se io magari scanso un cane, però poi si comporta come un animale con le altre persone.
Vabbè, no, io la dico peggio.
Ah, la dici peggio, va bene.
No, che tutte le persone, parlo dei cristiani.
Meno male che ho fatto il coso sulla comunicazione non violenta. Meno male.
È stato gratis.
Come no? Con Davide abbiamo fatto la comunicazione non violenta su Realmeno.
Pensavo avevi buttato pure soldi. Sono soldi buttati.
Però dovrei farlo, secondo me.
Secondo me sì. Cioè, te lo pago io per il compleanno.
Sì, a te ne faccio due invece, te ne faccio. Vai, va.
No, volevo dire che tante persone, sottolineo cristiani perché degli altri magari li guardo di meno e mi interessa di meno, vedi? Ma quelli cristiani che sono quelli più intorno a me, io vedo che continuamente entrano in qualche crociata. tirandoci dentro. E prima il Covid, e prima le elezioni quando c'erano i gay, e poi ma adesso c'è Don Alberto, e tutti ci scrivono: ma vedete cosa fa Don Alberto, perché voi non prendete posizione, vedete il Covid, perché voi non dite la vostra, noi aspettiamo che voi dite perché che te devi fare?
No, la capoccia non gliel'hanno agganciata alla ma, testa.
Allora, il no, lo dico al microfono così mi sfogo perché...
Pecoroni! No, vuoi dire
quello
questo.
Che penso io è, vedi una persona che fa una cosa che a te non ti piace o sta in difficoltà? Bravo. Vedi un andazzo politico che fa schifo? Bravo. Vedi il Covid che non si capisce che stanno a fare?
Il riscaldamento climatico.
Ma che te ne frega a te dell'opinione mia? Ma stai in ginocchio, ma fai quello che devi fare. Ma poi ci sono delle volte in cui uno deve andare in piazza, va benissimo, andiamoci. Ma dico io...
Andate.
Ma vi serve l'opinione... Ma ci sono tante persone che fanno gli opinionisti e poi dopo fanno le guerre per qualcosa. Ma dico io, ma state in ginocchio prima. Ma io veramente, io mi sento che alcuni hanno il ruolo di fare questo, ma altri, la maggior parte, secondo me, cioè ci sarà qualcuno che ha più leadership, che ne so, Gigi De Palo, no? Lui ha proprio un dono di essere un, diciamo, di guidare una leadership su, non lo so, temi politici, per battagliare per i figli, per gli assegni familiari, per... Sì, ma è uno. Possibile che tutti quelli sui social, tutti quelli, tutti hanno sto ruolo? Io penso che noi tutti quanti gli altri abbiamo il ruolo, sì, se dobbiamo andare in piazza ci andiamo, ma di stare in ginocchio. Ma vogliamo pregare invece di criticare la gente che sbaglia, i politici che vanno verso l'andata? Ma volete stare in ginocchio prima di tutto, invece di chiedere opinioni? Così capite i cristiani, noi siamo identificati fra i cristiani, quindi capire allora i cristiani dove dobbiamo andare noi? Dobbiamo andare per il sì o per il no? No,
Pecoroni.
Dobbiamo dire questa cosa, ma scusa, perché non andiamo tutti addosso a quel prete che adesso fa questo e fa quello? Ma ti rendi conto? Io non sono deficiente, io mi rendo conto e sto in ginocchio. Secondo me lo dovresti fare pure tu. Quindi a chi ci scrive queste cose io rispondo questo. Ma adesso hai tirato fuori questo argomento e ce la facevo più.
No, questa cosa qua è unita anche al fatto di
che non vuol dire non agire, vuol dire agire in nome di Dio, visto che siamo cristiani. Cioè vuol dire agire
a spada tratta, con la spada a doppio taglio,
vuol dire agire...
le crociate,
no,
i templari.
No, vuol dire che tu prima capisci cosa pensi tu, dopo lo metti davanti a Dio e dici: ma tu della guerra, ma che cosa pensi?
Cioè tu Dio.
Tu Dio della guerra, ma che cavolo pensi? Secondo te cosa dobbiamo fare? Cosa posso fare io? Ma te lo chiedi veramente? Se tu te lo chiedi seriamente, non fai queste domande di opinioni. Se tu te lo chiedi seriamente, hai delle domande molto più grandi. Hai delle domande che ti mettono in crisi, che non ci dormi la notte. Così quando parliamo di evangelizzare, digitali, stare sui social, cioè non stai lì a dire come faccio questo, qual è la cosa più avvincente o la grafica più figa, non stai a fare questo, sei preoccupato di dire il tuo sì perché la grazia passi. E allora le domande sono altre, dici: ma io che sono un disgraziato, ma come faccio a dire il mio sì? Ma siamo sicuri che il Signore mi sta chiedendo questo? Perché? Ma io mi guardo allo specchio e dico: ma proprio disperato è Gesù Cristo che chiede a me? Cioè sono dopo le tue domande cambiano. In ginocchio ragioni diversamente.
Ma c'è questa famosissima frase, no? La politica è la prima forma di carità. Ma di che? Ma per te? Ma io
per quella persona che è chiamata a fare questo. Se io penso a Gigi De Palo lo penso così.
Io so che questa, adesso non mi ricordo la citazione da chi venga e non me la scrivete che non la voglio sapere. So che l'ha fatta una persona di un certo livello, cioè una persona che io potrei stimare. Adesso non mi ricordo più, mi sfugge, scusate. Però quando lo ascolto io dico: ma di che?
Per te, ma de che?
Cioè, nel senso...
Perché tu sei chiamata un'altra cosa.
Esatto, esatto. Quindi, il tutto, no, è questo. È che, tornando al discorso, non è un mio problema. Certo, sicuramente non è un tuo problema. Non so, io con Gaza non ci posso fare niente. Vi dico proprio la verità, tutta l'onesta verità. Io, a parte pregare per la pace... Io non so che cosa potrei fare e non mi scrivete cosa potrei fare perché non lo voglio sapere a sto punto. Nel senso che il mio tempo, la mia preghiera, il mio spazio vitale è tutto concentrato per prendermi la responsabilità di tutto quello a cui posso arrivare. D'accordo? Quindi posso arrivare con questo episodio del podcast, posso arrivare con mia moglie, posso arrivare con i miei figli, le persone che incontreremo al corso che facciamo in Abruzzo, con Real Men e tutte queste cose così. Io mi posso prendere la responsabilità di avere un pensiero critico, per esempio rispetto alla situazione di riscaldamento globale, che c'è anche lì, c'è una manipolazione infinita. E quindi non vado a dire: certo, per il riscaldamento globale mi compro la macchina elettrica, ma non è detto che sia quella la risposta. Anzi, spoiler, probabilmente non lo è sicuramente, se fai due calcoli, due, eccetera eccetera eccetera. Cioè, prendersi le responsabilità vuol dire veramente fermarsi, accogliere. Cioè, accogliere vuol dire farlo diventare tuo, no? Farlo entrare dentro, farlo proprio, sai, sprofondare dentro di te, accogliere e metterlo di fronte al Signore, nella tua relazione personale con Dio. Dici: ma quindi tu, di questa cosa qua, che pensi? Io, in questa cosa qua, che ruolo gioco? Poi, per terminare tutto sto discorsone, io dico: di fronte ai ragazzi che vivono la dipendenza da internet, io cosa posso fare? Se io stesso sto sempre a raggiungere il cellulare per qualsiasi cosa, se io stesso stiamo parlando insieme e viene fuori: ma lo conosci quel santuario? Ah sì, aspetta, te lo faccio sul telefono. No, non me lo fai vedere sul telefono. Cioè, se i nostri comportamenti ruotano totalmente intorno all'utilizzo di un digitale che è contorto, è distorto, è sproporzionato, ma è chiaro che questa qua è l'eredità che lasci alla generazione che viene dopo. Quindi la tua responsabilità è innanzitutto su te stesso di riacchiapparti. Primo, fondamentale. E secondo, di offrire tutti gli strumenti che hai a disposizione, chi ce n'ha di più e chi ce n'ha di meno, per chi viene dopo di te.
No, ma anche chi sta intorno a te. Cioè, la domanda qui è...
Sì, no, dopo di te vuol dire le generazioni, capito? I ragazzi.
Sì, ho capito. Questo l'ho capito. No, quello che... La domanda sorge spontanea. Quindi, come faccio a capire quando, come e perché... perché non lo togliamo che è troppo? Quando e come dire di sì o dire di no a qualcosa che mi chiede il Signore, che mi chiede la vita, che...
In questo episodio io ho capito perché sono diventato cristiano.
Perché?
L'ho capito proprio perché...
Adesso mentre parli con
mentre
me...
Mentre parlo con te ho capito perché sono diventato cristiano.
Perché sei cristiano?
No, cioè, che cosa mi ha colpito del Vangelo la prima volta quando l'ho sentito? Il vostro parlare sia sì sì, no no. Uno come me, che è bianco e nero, cioè se mi spaccano il cervello, ci sono dei cubetti incastrati uno con l'altro, cioè non è una massa grigia morbida, rotonda, non è fatta tutta in castri, e tu sempre gli amici in terapia, i professori, i passanti per strada, tutti mi hanno sempre gridato: non puoi vedere il mondo in bianco e nero. E invece sì,
con i suoi limiti, però invece, lo vedi in bianco e nero con i suoi limiti.
Con i miei limiti sarebbe bellissimo vederlo di tutti i colori. Ci sono, diciamo, persone che lo vedono tanto arcobaleno questo mondo.
Alcune troppo.
Ecco, io no, io mi manca le connessioni neurologiche, capisci?
E perché quindi sei cristiano? Perché c'era questa frase nel Vangelo?
No, sono cristiano perché rispondere a questa domanda che tu hai fatto, in realtà nell'essere cristiani è semplice, perché è come se tu devi cucinare un piatto complicato, fatto da tantissimi ingredienti, in cui devi incominciare a mettere anche un po' di spezie a un certo punto.
Quello che ti ho fatto ieri sera, che bomba.
Esatto.
Una creazione di sua moglie,
esatto,
improvvisata. Con tutti gli avanzi del frigo.
Va bene, questo non dovevi dirlo.
È buonissimo.
Di fronte a questa cosa così, è molto complesso. È molto complesso che io ti spieghi il processo, a meno che non capisci i principi. Eh no, se capisci i principi poi è facile, perché i principi sono ciò che guida le tue decisioni. Quindi avere i principi in mano. E che cosa vuol dire avere i principi in tutto questo? Vuol dire avere una relazione profonda, intima con il Signore. Cioè, la risposta a tutte le domande è: che cos'è? Devi imparare a pregare. Questo è la risposta a tutte le tue domande. Hai cellulare, riscaldamento globale, ti fanno male i piedi, bucata la ruota della bicicletta, tutto, devi pagare il mutuo, la multa, mette benzina, tu devi imparare a pregare. Perché nel imparare a pregare entri sempre di più in una connessione profonda con la tua coscienza, che Don Fabio mi ha sempre lasciato. Che cos'è la coscienza? Mi ha sempre lasciato lì, e dimmelo. Che poi mi sono risposto da solo, per qua, non so, cartellini gialli, rossi, però richiamato dal signor teologia, non lo so, però quello che so è questo, che è il luogo dove parla il Signore al mio cuore. Più questo luogo è pulito, è ben adorno, per utilizzare un termine evangelico, più l'incontro è chiaro, più l'incontro è pulito, è diretto, più è un monnezzaio e ci sono tutti dentro i miei pregiudizi, le mie aspettative, i miei impedimenti, la mia rabbia, la mia vendetta, l'odio, come si dice quando tu vai a letto, quel desiderio sensuale, eccetera, eccetera. Più c'è tutto questo, più non si capisce la mazza. Cioè, Dio parla, ma è completamente offuscato da un rumore infinito. Quindi il tuo ruolo è innanzitutto sedere, fermarti, cominciare a pulire e dire semplicemente questo: Signore, sto pulendo, dammi una mano, non so, non parlare, puliamo. Pulisci. A un certo punto la voce del Signore arriva chiara e forte. Tutto questo chiaramente con l'aiuto della scrittura, dei sacramenti e di una grande umiltà. Facciamo proprio l'ultima, proprio buttata lì sul tavolo così, visto che è tutto bianco e nero, ti devi confessare una volta ogni 2 settimane, sempre con lo stesso prete. T'ha vergognato quello che fai, di quello che pensi, di quello che
comunque
dici.
Comunque l'ultima mia confessione è stata: Don, però stavolta mi vergogno troppo. Mi veniva da ridere, dico. E lui ridiva e faceva: vabbè, mo che... Cioè, me le dette tante, mo... Gli ho detto: no, però mi vergogno troppo assai. Perché non è una cosa, che ne so, sulla sessualità o... Cioè, io non mi imbarazzo.
Ti stai per confessare
in diretta? No, gli ho detto: è peggio. Poi gli ho detto, e fa lui: E vabbè, pure tu c'hai bisogno di fare una cazzata.
In confessione, sì. Giustamente.
E io mi confesso sempre lo stesso perché è bravo, che mi giustifica.
No, non ti devi confessare sempre lo stesso perché è bravo, tu ti devi confessare sempre così perché ti devi...
Perché mi conosce, perché mi posso vergognare e mi vergogno. Io poi non faccio quel peccato perché mi vergogno di ridirglielo.
Vabbè. Io, insomma,
non per il peccato, ma perché mi vergogno di dirlo di nuovo.
Ma per il peccatore.
Non per il peccato, ma per il confessore. Non lo faccio.
Allora, ogni 2 settimane ti devi confessare. Devi vivere un momento di adorazione importante almeno una volta a settimana. Almeno una volta a settimana. E così, buttata lì in passante, andando a messa tutti i giorni. Molto semplice, così, liscio. Ma sai quella messa dalle 6:45 alle 7 di mattina? Quella devi fare. Quella messa delle 5:30 o delle... Io c'avevo una messa alle 12:15, pausa pranzo, che durava...
Finiva alle 12:35.
7 minuti e 55 di orologio, proprio... Stavamo tutti col cronometro a vedere se riusciva a battere il record del
prete. Perché sta gente che in pausa pranzo lavorava e ci hanno messo il prete, quello che parlava più veloce di tutta la diocesi.
Ma così si perde il significato. Ma lascia perdere che perdi il significato. Tu pensa a...
Lì si perde la messa.
Esatto, per non perdere il significato ci perdiamo la messa. Bella questa prova. Perché è in quell'esercizio della fedeltà su cui 7 minuti e 55... che fai l'incontro. È questo che ti sei perso in tutto questo discorso.
Volevo dire una cosa, che invece la newsletter che esce venerdì prossimo,
Yes.
Quella che ho scritto io, perché yes. in contemporanea ne abbiamo scritte due, incredibile.
Telepatia.
No, questo denota quanto non abbiamo una mazza da fare.
Ah,
perché
che
prima
dobbiamo
fare l'orto, i ragazzi, la gente a casa, la baita, i casini, lo zio.
Io non la vedo così invece.
Invece adesso, non avendo meno da fare,
ma
abbiamo
visto,
più testo.
Ma hai visto il garage come sta? No. Voi avete visto i video podcast? No, neanche io, perché il garage continua a stare in una situazione imbarazzante.
Non ho detto che non abbiamo veramente niente da fare, però siamo diventati una famiglia quasi normale, cioè che uno lavora, c'è i figli, pensa ai figli e a lavorare.
Ecco, sì.
Capito?
Sì. Cioè meno imprevisti.
Cioè, che ne so, la casa è quasi pulita quasi sempre.
Non ci sono elicotteri che atterrano sopra il tetto per portare qualcuno da qualche parte. Okay.
Sembra una cosa normale. Io mi ritengo normale dagli ultimi 2 mesi a questa parte.
Mi devo preoccupare che iniziano i bombardamenti come Gaza anche qua adesso?
No.
Okay.
No, non succede niente. Mi hai fatto dimenticare che so. Guarda, io non lo sopporto proprio. Tutti dicono: che bello tuo marito, ma te lo darei una settimana. Voglio vedere, non ci arrivi, me lo dai indietro.
L'importante è che si cucina bene a casa.
Allora, stavo dicendo che abbiamo scritto 2 newsletter e uscirà invece questa venerdì prossimo quella che ho scritto io, che ovviamente è molto più bella, intelligente, interessante. Questa newsletter è sulla preghiera, perché mentre stavo, dopo che era finita la messa, non mi ricordo qual era il Vangelo, però mi è venuta in mente questa cosa. In realtà io semplicemente ero felice di potermi fermare, visto che ho meno da fare, quindi ho il tempo di potermi fermare una mezz'oretta, un'oretta, insomma, quello che posso rubare dopo la messa. E quindi stavo lì e dice, mentre tutti i giorni c'ho qualche urgenza, qualche persona che mi chiede preghiera, che è una cosa grave, o qualche situazione, io ho detto, ma signore, ma pensa oggi quanto è bello che non c'ho da dirti niente di particolare, ma è proprio bello, me la ridevo perché dicevo, io sono proprio felice di stare con te, a me non me ne frega niente di parlare, io non voglio parlare di qualcosa, non voglio neanche... No, non ti preoccupare, Rebecca è sistemata, va a prendere mia mamma.
Non andrò a prendere Chiara io.
Ah, cavolo. Niente, allora dobbiamo finire il podcast in 10 minuti perché devo andare a prendere un'altra figlia a scuola.
Esatto.
Perché una è sistemata, ma ne vanno sistemate 2 all'una.
C'era bisogno che dicevi okay. Al microfono.
Vabbè, lo tagli. Andiamo avanti.
Lo taglio sicuramente.
Sicuramente. E quindi ho scritto poi questa newsletter perché ho capito questa cosa, quanto era bella la relazione col Signore... Così, solo per stare insieme, proprio è bello stare insieme a te e basta. E quindi ho pensato, se la relazione con Dio è solo un chiedere, cioè che io mi rivolgo a Lui o vado in chiesa o vado a messa o non lo so, prego quando ho bisogno di qualcosa, diventa un bancomat, un distributore automatico.
Dipende se c'è i soldi in banca.
Sì, distributore automatico. E ho pensato come sarebbe la relazione con i miei figli se fosse di questo livello. Cioè, se i miei figli si rivolgono a me...
Si rivolgessero
a me solo per qualcosa, cioè voglio questo, mi serve questo, aiutami in questo, portami qua, fammi quell'altro, che più o meno... Dai, non è vero. Sarebbe proprio...
Un po' arido.
Brutto. Cioè... Quello che rimane è quello che ricevi o non ricevi. Ma se invece tra di noi c'è una relazione vera, un dialogo, una bellezza di stare insieme, ma anche litigare, ma anche discutere, anche tutto quello che vuoi, ma c'è una relazione vera, dopo non ti rimane quello i miei sì o i miei no, a mia figlia, a mio figlio, non gli rimangono i miei sì, i miei no, ma gli rimane una relazione. Poi... Alcune volte qualche sì e qualche no sicuramente avranno creato delle sofferenze perché erano sbagliati o perché erano difficili da accettare. Però quello che rimane veramente in fondo è che fra 2 settimane il no che gli ho detto a mio figlio manco se lo ricorda. Quello che gli rimane alla fine dei giochi è la relazione che abbiamo avuto. E ho pensato che anche con il Signore è così. Cioè il tuo sì a Dio è quello che ne... causa questa cosa è frutto solo di una relazione, non può essere frutto di di un bancomat. Cioè, tu non puoi dire di essere figlio, tu puoi dire di credere in Dio, va bene, non c'è bisogno neanche della fede per questa cosa. Ma tu puoi dire di essere figlio, di fare esperienza vera di Dio e non di servo. Cioè, Gesù dice: vi ho chiamato amici, non vi ho chiamato servi, schiavi, perché lo schiavo va là, cioè il dipendente va dal padrone e chiede: dammi le ferie, dammi questo benefit, dammi questa cosa, tagliami il gioco, cioè. Ma invece il figlio ha una relazione in cui si parla, in cui si dialoga, in cui si litiga, in cui non si è d'accordo, in cui ci sono dei sì, in cui ci sono dei no.
Sempre con la comunicazione non violenta.
In cui ci stanno dei patteggiamenti, cioè che tu vuoi no, io voglio sì, però poi dopo a forza di rompere le scatole magari ottengo anche qualcosa. Quindi anche la relazione con Dio è così. Cioè la cosa e io penso che quel piccolo sì che ho detto a Dio nella vita, quella volta, quelle volte che lo dico, è solo frutto di questa relazione. E quello che vedo che succede, di un piccolo sì, diciamo, a fare i podcast, così, quello che viene fuori è sproporzionato, è, come devo dire, smisuratamente più grande. Cioè il mio sì è... Come non so spiegarlo, cioè il mio sì è molto piccolo, nel senso che certo che ti voglio bene e almeno il podcast lo faccio, per dire, quello che il risultato è infinito, cioè come se io do 5 centesimi e vedo che tu da 5 centesimi riesci a fare una Ferrari, cioè
è così,
non è possibile, però tu lo vedi.
È un investimento asimmetrico.
Quindi per chiudere il podcast, che mio marito deve andare a prendere Chiara a scuola, che oggi esce all'una, per chiudere il podcast volevo dire questa cosa qua, che non era... Abbiamo connesso 8 newsletter.
Esatto, quindi adesso
50 email.
Adesso stai concludendo con un altro tema, immagino, perché ci starebbe.
Volevo dire che non abbiamo pensato niente.
Titolo qual è che eravamo detto?
Dovevamo parlare...
No, ma il titolo che avevamo a un certo punto, questo potrebbe essere il titolo?
L'hai pensato, non l'hai detto ad alta voce.
Non l'ho detto.
No, non l'ho... io nella mente non sono capace di leggere. Ho tante doti, ma...
Basta che ti concludi, ma che...
No, che il punto, siamo partiti col dire quanto mi colpisce leggere nelle vostre email tutto quello che il Signore opera, magari attraverso di noi, camminando insieme, ed è fortissimo... E quello che vi voglio dire è questo, che per un sì piccolo, proporzionato a quanto noi abbiamo ricevuto, il nostro sì è molto piccolo, il Signore moltiplica per 5.000 uomini. E questa cosa qua viene, è frutto di una relazione con Dio, bella, bella. A volte uno si allontana da Dio perché è arrabbiato, a volte uno si arrabbia e ci litiga, a volte è nella fase proprio d'amore, di innamoramento, proprio da occhio a cuoricino, a volte è una persona normale, è una relazione. E questa cosa qua è la cosa bella, non sono i no o i sì che il Signore, le cose che Dio mi dà, ma è stare con Lui. E stare con Lui. Abbiamo visto una puntata di The Chosen bellissima, che non so come si chiama questa cosa, che praticamente c'è Gesù che la sera prima della Pasqua dicono: se il Signore avesse fatto non lo so come si chiama, l'ho scoperto guardando The Chosen.
Deve essere un'usanza ebraica che dice: sì, se
il Signore ha fatto uscire il popolo dall'Egitto, se avesse fatto uscire il popolo dall'Egitto, ma non avesse aperto le acque,
quello ci sarebbe bastato.
Ci sarebbe bastato, cioè benedetto sia il Signore lo stesso.
Sì.
E se ha aperto le acque, ma
non avesse accompagnato guidato il popolo per 40 anni al deserto, questo
ci sarebbe bastato.
Sì.
Fino a che dopo praticamente si arriva a tutta la storia di salvezza, così, cioè che il Signore ne ha fatta una più grande dell'altra per l'uomo, per l'umanità. Questa cosa è enorme, e anch'io mi sento di dire: se il Signore è, ma qualsiasi cosa, se il Signore dicesse di no a qualsiasi cosa che io ho nel cuore e che la desidero anche fare nel suo nome, mi basta, mi sarebbe bastato, perché quello che mi interessa è avere la relazione con lui. Tutto il resto mi può fare anche soffrire, ho fatto un podcast e ve l'ho raccontato, però è piccolo, è una cosa piccola rispetto alla relazione con lui. Questo è quello che ti rimane nella vita.
Standing ovation per questo discorso.
È bella questa cosa.
I have a dream. No, è veramente bello, sono d'accordo. Cioè, è proprio è l'essenza dell'essenza di tutto quello che avremmo dovuto dire in questo episodio. E forse anche in tutti gli episodi.
Potevamo farlo di 3 minuti. Niente, vi abbiamo fatto compagnia nel traffico.
Avremmo
amici,
potuto.
Vi salutiamo.
Devi prendere la locandina.
Devo prendere la locandina.
Allora, noi...
Se adesso accendo il telefono, fa...
Vabbè, farà...
Oggi, noi oggi... E non ce l'ho scaricata. Sì, accendo... Non ce l'ho scaricata. Io oggi, adesso qui su Instagram, rimetto la locandina del corso che faremo.
Ma meno giorni, che giorni non
21, 23 novembre.
21, 23 novembre saremo
da giovedì sera a domenica. Così se sbagliamo le date.
Dopo pranzo saremo a San Gabriele, Isola del Gran Sasso, in Abruzzo, per fare un'esperienza con i frati passionisti.
Padri, si chiamano padri, sono tutti preti. Padri passionisti, no, ma non frati.
Però loro si chiamano fratelli tra di loro.
E sono fratelli, ma sono
padri. Padri passionisti, vabbè, è uguale. E con i padri passionisti faremo questa esperienza. Si dorme lì, si sta lì e ci si scrive chiamandoli. Quindi la locandina vi serve per avere il numero. Non c'è il numero di telefono qualcosa?
Non lo so quale hanno messo, mo.
E il tema sarà quello proprio dell'affettività, in particolare della castità, della sessualità, relazioni intime.
Parleremo delle ferite del corpo, ma pregheremo pesante, cioè pregheremo no. Sulle ferite del corpo.
Forse non è meglio che non ci vieni.
Questa roba qua non va bene per i delicati di cuore, come si dice?
I deboli di cuore
non va bene, perché sia la preghiera che quello che diremo è bello tosto. Siccome negli anni abbiamo visto quante ferite ci sono nel corpo,
che... Ve le vogliamo far sentire tutte.
No, e abbiamo capito che dobbiamo lavorare e dobbiamo pregare per la guarigione delle ferite del corpo, non solo del cuore, proprio che quelle che stanno segnate sul tuo corpo, e sono tantissime.
Per chi è aperto, ragazzi, giovani, 18-35, single, fidanzati, sposati non l'abbiamo detto, però no. Forse sposati no.
No, sposati no,
assolutamente no, single e fidanzati. Perché io ho 38 anni non posso venire, 40 anni non posso venire? Perché gli argomenti trattati sono veramente più da pischelli, cioè per te ci vuole un'altra cosa che non facciamo noi adesso.
Come fai a ricevere lo stesso la grazia di questi giorni? In ginocchio, guarda che se tu preghi per questi ragazzi, anche per noi, perché quando poi ci sono questi incontri ci sono cose anche difficili da ascoltare, e io solo al pensiero mi sento male, perché già lo so le mie orecchie cosa ascolteranno. Prega, se tu preghi e offri, visto che non ci puoi venire perché c'hai 36 anni, tu 58,
72,
36 se insisti, poi vediamo. Se tu preghi veramente e offri quei giorni, offri il prima, il dopo, il durante, prega veramente, digiuna, di rosa, prega seriamente, vedrai che il Signore ti ricompensa senza che ci vieni. Questo è stato testato, quindi se ne vuoi fare esperienza pure tu, fallo pure tu quei giorni lì, giorni prima, quei giorni e giorni dopo. Mettiti seriamente, vai a messa tutti i giorni, confessati, fai un'adorazione, fai un digiuno, fai un'elemosina, offri una cosa grande al Signore.
Per chi invece non c'ha Instagram e quindi non riceverà la locandina, la mettiamo pure nella newsletter, il contatto, basta, ecco.
Così ce l'hai, bravo che non c'è Instagram.
Bravo, ok.
Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì.
Ciao, buona settimana.